Ma i soldi ce li mettiamo noi, voi, tutte e tutte, attraverso la campagna del 30 per 1000 che è ancora aperta, mi raccomando, sta crescendo, ha superato i 10.000, lo ha fatto ieri. Quindi non è tardi, ci sono ancora 70 giorni, ma fatelo oggi, perché poi si va in vacanza, chissà quanti soldi ci rimangono in tasca. Forse si va in vacanza. That is true, I can tell by the look in your eyes. 9:07, io direi che potremmo smetterla subito con le ciance e cominciare a leggere i giornali, che abbiamo una mattinata bella piena.
Sì, diciamo i giornali sono abbastanza densi oggi, ovviamente le prime pagine sono occupate in larga parte dall'omicidio dell'ex premier giapponese, ma non solo, inizierei appunto, come dicevi tu, subito con la lettura delle prime pagine. Possiamo iniziare dal Corriere della Sera di oggi, che apre appunto con un titolo in taglio alto: Abe, un omicidio shock, il killer si era costruito l'arma, in azione a un comizio, cordoglio in tutto il mondo, grande statista. Giappone, spara due colpi all'ex premier e confessa: ero insoddisfatto. E la fotonotizia di centropagina del Corriere riporta appunto un'immagine del comizio, si vede appunto
un fotogramma.
Quella parola mi mancava, un fotogramma di un video girato appunto al comizio, in cui si vede Shinzo Abe e dietro l'attentatore. L'ex premier giapponese, recita la didascalia, Shinzo Abe è stato assassinato con due colpi di pistola durante un comizio, arrestato un ex soldato, ero insoddisfatto. La cronaca, diciamo, di questo omicidio, di questo attentato, possiamo dire, è accompagnata da una serie di articoli di commento e approfondimento. Uno di Guido Santevecchi rilanciò il paese inventando l'Abenomics, quindi l'Economics di Abe. L'erede di una dinastia ha cambiato la storia del Giappone pacifista, ideò l'Abenomics, lo storico piano per rilanciare la crescita dopo decenni di crisi economica. C'è poi un articolo di Guido Olimpio a pagina 4 del Corriere, che ricostruisce un po' chi è vivo l'attentatore. L'ex marinaio sceso in guerra contro la società, un ex militare con l'arma costruita in casa, ecco chi è il killer, ha detto di odiare l'organizzazione di Abe, tutte le falle nella sicurezza. Andando a sfogliare poi le pagine interne del Corriere della Sera, c'è anche tutta un articolo che ricostruisce come funziona la detenzione di armi in Giappone. Questa storia delle armi in realtà è un tema che rimbalza sui giornali da molto tempo, a partire soprattutto dagli Stati Uniti, dalle varie sparatorie, insomma, che ci sono state negli ultimi tempi e che tradizionalmente occupano la cronaca statunitense. C'è stato poi varie altre sparatorie in giro per il mondo, in Danimarca, Oslo, eccetera, e quindi si sta articolando un po' un discorso su come i vari paesi regolino, no, l'accesso alla detenzione delle armi. Quindi in Giappone appunto è una procedura abbastanza semplificata: bisogna iscriversi a un club di caccia o di tiro al bersaglio, poi c'è un esame scritto, in realtà una perizia psichiatrica e un controllo per vedere se ci sono precedenti penali. Bisogna poi seguire un giorno di lezione su come si usa e su come si custodisce in modo sicuro. C'è poi un controllo della polizia per fare altre domande di accertamento. Il possessore deve poi dotarsi di una cassaforte apposita, sicura, che viene controllata dalle forze dell'ordine prima di avere l'ok definitivo. Quindi in realtà l'avevo descritta una procedura snella, non lo è per niente, ma comunque l'attentatore l'aveva costruita in casa. Quindi questo, diciamo, è un po' il tema sul come viene trattato l'omicidio di Abe dal Corriere della Sera. Si accompagna poi ad un articolo di Aldo Cazzullo, un articolo di fondo su i leader occidentali, il tempo dei leader fragili, in cui Aldo Cazzullo, insomma, nella sostanza ripercorre la sciagurata carriera politica di una serie di leader delle potenze occidentali, a partire ovviamente da Boris Johnson, fresco di dimissioni. Si parla poi di Macron, che è stato appena rieletto ma che non è riuscito a conquistarsi la maggioranza assoluta in Parlamento. C'è poi Scholz a Berlino, quindi in Germania, che ovviamente di cui ovviamente si sottolinea, diciamo, lo spessore politico enormemente minore rispetto a quello di Angela Merkel. Anche questo mi sembra diciamo un leitmotiv della cronaca per quanto riguarda la situazione politica in Germania. C'è poi Sanchez a Madrid, che non sta reggendo all'aumento dei consensi nei confronti del partito popolare, in asse con l'ultradestra di Vox, e alla fine si arriva a dire dove sono finiti politici della stazza di Thatcher, Blair, Kohl e Merkel. Insomma, sempre un po' questo è il tema. Si rimpiangono i grandi statisti, tra mille virgolette. Continuerei col Corriere della Sera, con la prima pagina. Abbiamo una cronaca del clima: in una notte 50.000 fulmini, l'articolo di Carlotta Lombardo. Ma dal 15 luglio torna il grande caldo. Anche le cronache locali di Roma, sia del Messaggero ma anche del Corriere, insomma, raccontano come il temporale della scorsa notte stia facendo cadere tutte le piante e tutti gli alberi della capitale. Ma andrei avanti. Abbiamo l'altro tema che occupa le prime pagine: è la querelle dentro al Movimento 5 Stelle, dopo il confronto tra Draghi e Conte alza i toni, subito un cambio, metà dei voti di Meloni dalla Lega. Allora, che cosa succede? Succede che abbiamo visto Draghi torna di corsa dal vertice NATO a Madrid, si confronta con Draghi, si confronta con Conte, si è aperta una spaccatura dentro il Movimento 5 Stelle. Qui la cronaca è di Nando Pagnoncelli, che dice che praticamente nella sostanza Conte sta puntando i piedi. Avrebbe presentato un documento in 9 punti su quei gli elementi, diciamo, di riforma che per il Movimento 5 Stelle sono imprescindibili per rimanere nella maggioranza di governo. Ricordiamo che appunto qualche giorno fa, non mi ricordo bene quando, i 5 Stelle hanno votato comunque la fiducia al DL Aiuti, che ci tocca da vicino perché sblocca e finanzia l'inceneritore di Gualtieri. Quindi comunque anche tutta è venuto meno anche, diciamo, forse l'ultimo baluardo della politica 5 Stelle contro gli inceneritori. A pagina 7 c'è poi appunto del Corriere, si va a investigare un po' che cosa si muove dentro il Movimento 5 Stelle. Riciccia la Raggi, riciccia Di Battista, e ci si chiede che cosa faranno questi due leader, non lo so, del Movimento 5 Stelle rispetto alla spaccatura di Di Maio. Io lo trovo veramente poco appassionante, ma vabbè.
Sì, anche perché da qui a primavera, insomma, dovranno rifrullare parecchie
volte. Diciamo,
insomma,
che il dato è che saremo in campagna elettorale perenne fino al 2023, già iniziata, e andrà solo peggio. Continuerei con la prima pagina del Corriere, perché in realtà ci sono delle notizie interessanti che poi ritornano anche sulle altre prime pagine. Ci spostiamo negli Stati Uniti, dove diciamo Biden ha preso una posizione, oserei dire forte, non lo so, nei confronti della sentenza che ha di fatto elevato la copertura, la protezione costituzionale al diritto di aborto negli Stati Uniti. Il piano di Biden per salvare il diritto all'aborto, firmato un ordine esecutivo, un programma per garantire alle donne la pillola e l'assistenza medica. Con l'ordine esecutivo il presidente mette a punto un programma da eseguire nei singoli stati per evitare che il diritto all'aborto venga ostacolato. Questo mi sembra una notizia quantomeno importante. Sappiamo che le compagne negli Stati Uniti, le varie organizzazioni per la salute riproduttiva, si stanno comunque organizzando e auto-organizzando per continuare a garantire l'accesso all'IVG. però insomma mi sembra una presa di posizione che può avere dei risvolti positivi, soprattutto per tutte quelle donne, per le persone gestanti per cui è impossibile viaggiare per abortire, perché i costi ovviamente sono molto alti. Chiuderei diciamo con sempre la prima pagina del Corriere della Sera. Ci sono altre due notizie che ritornano anche sulle altre prime pagine. La prima è che i PM di Perugia archiviano l'inchiesta sulla loggia Ungheria. L'inchiesta sulla loggia Ungheria va archiviata, la richiesta dei PM di Perugia, perché l'indagine è stata inquinata da fuga di notizie. E c'è poi appunto, per ritornare all'apertura di questa rassegna, sulla passeggiata di ieri che richiamava anche la recente sentenza del Tribunale di Torino sull'episodio di stupro, ovviamente andando a nutrire ulteriormente una cultura dello stupro che accolla la responsabilità alla donna che subisce lo stupro. Ma comunque appunto anche qui abbiamo un aggiornamento sul processo contro Genovese. L'ex re delle start-up viene definito dal Corriere della Sera. Sono emerse altre due testimonianze di violenze sessuali a suo carico e inoltre una modella sarebbe stata pagata per tacere sugli episodi di violenza. La Procura di Milano ha chiesto 8 anni contro Alberto Genovese. Così si chiude, diciamo, la prima pagina del Corriere della Sera, perché come al solito il caffè di Gramellini non lo leggiamo. Tu vuoi continuare con un'altra?
Sì, non leggiamo il caffè di Gramellini e neanche quella cosa che gli assomiglia, che si chiama Il Buongiorno di Mattia Feltri. E questo lo dico perché invece leggo la prima della Stampa. Ovviamente il primo titolo è la fotonotizia, è dedicata al Giappone. Qui più che all'atto in sé, come ha fatto il Corriere, dell'omicidio, si mette al centro le reazioni del paese, o almeno quelle che si vogliono dire essere le reazioni del paese. Le lacrime del Giappone è il titolo, e si vedono delle persone che sono in ginocchio davanti a fiori e lumi accesi. L'ex primo ministro Abe, assassinato durante un comizio a Nara, fermato il killer, ero insoddisfatto, è il virgolettato dalle parole di quest'uomo. Shinzo, l'amico degli Stati Uniti che allargò il Pacifico, è l'editoriale. L'articolo di fondo di Bill Emmott, l'assassino di un leader politico sarebbe sconvolgente ovunque, ancor di più, lui dice, in Giappone, e parla del fatto, con questa analisi, che Abe è stato il protagonista di un'operazione politica che ha riacceso l'orgoglio nipponico, facendone un nuovo protagonista nel Pacifico. Di Shinzo Abe parleremo durante la mattinata. Più tardi faremo un approfondimento su quello che è successo in Giappone e anche su questa figura, ma insomma possiamo anticipare che Shinzo Abe era un conservatore se non chiamiamo conservatore dovremmo chiamare reazionario, e è anche l'animatore di un'organizzazione nazionalista che sostanzialmente vuole, questo è come obiettivo, riportare il Giappone ai fasti pre-seconda guerra mondiale. Quindi, perché ovviamente il Giappone ha tutta una serie di limitazioni, per esempio negli armamenti, dovuto al suo ruolo nella seconda guerra mondiale, ma anche una costituzione che è stata scritta durante l'occupazione statunitense, sostanzialmente nel 1946. Quindi uno dei punti è cambiare quella, ma un altro dei punti è anche, per esempio, di questa organizzazione, il ripristino della famiglia tradizionale. Quindi si tratta di questo personaggio. L'altro è un ex militare che ha detto, insomma, che ce l'ha con un'organizzazione di cui faceva parte Shinzo Abe. Sarà quella, non sarà quella, insomma, poi ne parleremo più tardi. Ma intanto, appunto, sulla prima pagina della Stampa, Bill Emmott parla appunto degli amici degli Stati Uniti, che ovviamente c'è tutta una storia dietro a questo, perché erano nemici in guerra, e anzi poi c'è stata l'occupazione statunitense dopo la seconda guerra mondiale, ma con questo leader che sostanzialmente è stato alla guida del paese 20 anni, il Giappone è diventato molto vicino agli Stati Uniti. e l'altro articolo Letta, Gentiloni e Renzi, il ricordo degli ex premier di Francesca Paci, un articolo veramente di un interesse nullo, cioè come si ricordano coloro che l'hanno incontrato nei vari G7, Shinzo Abe, in particolare una paginata intera di intervista a Renzi che lo ha conosciuto al G7 di, che si è svolto in Giappone qualche anno fa. Passando ad altro, perché sulla stampa rispetto al Giappone questi tre sono i titoli, il titolo centrale è un'altra cosa veramente poco interessante a mio avviso, cioè proporzionale, stravince il centrodestra con la riforma elettorale, la Meloni prenderebbe oggi 162 seggi, il Movimento 5 Stelle ne perderebbe ben 257. Lo ha scritto Alessandra Ghisleri, si tratta sostanzialmente di fantapolitica e quindi io la lascerei agli appassionati e alle appassionate di fantapolitica. Su questo, cioè sulla politica che spesso sembra fanta, Draghi media con i 5 Stelle ma si prepara allo strappo, insomma ne parlavamo dalla prima del Corriere, e poi pure Zingaretti prende parola, Conte non è più riferimento dei progressisti, e se lo dice lui noi ci possiamo credere. Per quanto riguarda invece gli altri argomenti, diversi titoli riguardano la situazione economica italiana, l'emergenza sociale, così viene chiamata dalla prima pagina della stampa, Chiara Saraceno, l'Italia povera dell'Istat, aumentano incertezza e sfiducia dei cittadini. Questo lo vedremo dall'interno, insomma ci sono i dati Istat che fanno il quadro di un paese in difficoltà, di un paese, di una parte della popolazione molto in difficoltà. E poi ci sono altri due focus in prima pagina, il primo di Francesco Spini, Visco avverte le banche, la crescita sta frenando, e poi si cita un'intervista a Tito Boeri, subito una legge, serve il salario minimo. Poi se si va a vedere l'articolo, Boeri dice anche che serve il reddito di cittadinanza da mantenere e il salario minimo, ma questo appunto l'andremo a vedere. Sull'Italia poi abbiamo ancora un focus sulla prima della stampa che riguarda il Covid, fare circolare il virus, scontro su Omicron tra Crisanti e Ricciardi, come sapete due, come si può dire, medico star del dibattito rispetto al Covid. Anche ieri più di 100.000 contagi, 100.690, e l'ondata estiva non si placa, sale ancora l'RT arrivando a 1,40. Ci sono poi due interviste, una a Crisanti e una a Ricciardi. Secondo Crisanti sarebbe buono a questo punto lasciar circolare il virus tra i giovani proteggendo le persone fragili, secondo invece Ricciardi se i casi dilagano otterremo soltanto più ricoveri e morti. Uscendo dall'Italia, gli articoli che abbiamo sono spalla di sinistra, Francesca Mannocchi, nel Donbass in fiamme, viaggio tra i traditi della guerra senza fine. Nena Chasi, non è il momento, risponde Dmitro quando gli domando se 5 mesi dopo l'inizio dell'invasione russa in Ucraina il sostegno della gente verso le decisioni di Zelensky sia solido come le prime settimane. Non è il momento, ripete, non è sempre il tempo giusto per fare le domande, questa per esempio per lui è prematura. Comincia uno di quegli articoli di giornalismo emozionale, così abbiamo imparato a definirli, di Francesca Mannocchi, che noi sinceramente troviamo poco interessanti, poi ognuno darà il suo giudizio. Tutto basato sulla singola storia personale. Sì, noi pensiamo che sia importante ricordare i corpi, le vite, le persone, ma questa modalità di narrarle ha qualcosa di artificioso e piagnone che ci sembra che non contribuisca a capire una guerra. Poi se ne può discutere, insomma. E comunque è un reportage appunto tra le persone che vivono nel Donbass. L'analisi che invece vedremo è di Lucio Caracciolo, Mosca e Washington, l'Ucraina che verrà, molti occidentali sono stanchi di Ucraina ma l'Ucraina non è stanca di noi. Da Kiev si lamenta il disincanto serpeggiare nelle nostre opinioni pubbliche, preannuncio di disimpegno delle decisioni, ipersensibili agli umori degli elettori. Sì, è vero che i decisori sono ipersensibili agli umori degli elettori, però a me sembra che in questo caso la sensibilità degli elettori sia stata proprio tutta costruita dai decisori, quindi è un po' un circolo che non definirei virtuoso. Qualcuno pensa di declassare a varie eventuali le tragedie che si stanno consumando a un paio d'ore di volo da casa? Ma insomma, non lo so, comunque lo vedremo più avanti. E finiamo la prima pagina della Stampa citando in taglio alto quanto già letto dal Corriere: mossa di Biden per le donne libere di andare dove non è vietato. In taglio basso si parla di emergenza climatica, parla Safran Foer: ci stiamo abituando all'apocalisse. L'articolo è di Annalisa Cuzzocrea. E detto questo, passerei ad altra prima pagina.
Sì, passiamo alla prima pagina del Manifesto di oggi. Più o meno le notizie, con qualche variazione fortunatamente, sono le stesse. La fotonotizia in centropagina parla appunto dell'omicidio di Shinzo Abe, con un titolo che è "Era Abe", e l'immagine è il premier steso a terra appena dopo i dopo i colpi di proiettile. Nel paese che è reso impossibile possedere una pistola, un killer se la fa in casa, va a un comizio e uccide Shinzo Abe, il leader politico più longevo del Giappone, centro di gravità di una nazione sotto shock. Subito preso l'assassino, un ex militare, ancora oscuri i motivi. Questa è un po' la sintesi della cronaca di quanto successo in Giappone ieri. Alla vicenda, diciamo anzi alla figura dell'ex premier giapponese, è dedicato anche un articolo di Luigi Pandolfi: Abenomics, stampa yen e fai deficit, ottieni un paese disuguale. Quindi già dal titolo si percepisce, diciamo, una narrazione dell'era di Shinzo Abe abbastanza critica, al di là appunto delle esternazioni osannanti dei leader che si sono appunto tutti espressi in ricordo dell'ex premier giapponese. Le altre notizie sulla prima pagina del Manifesto: in realtà il Manifesto apre in taglio alto con il rapporto annuale 2022 dell'Istat, l'abbiamo visto anche poco fa dalla prima pagina della Stampa. Emergenza, 5,6 milioni di poveri assoluti. Questa è un'analisi del rapporto Istat di Roberto Ciccarelli. Il numero delle persone che si trovano in una condizione di povertà assoluta in Italia è quasi triplicato tra il 2005 e il 2021, passando da 1,9 a 5,6 milioni. Le famiglie che si trovano in questa condizione sociale sono raddoppiate, da 800.000 a 1,96 milioni. Lo sostiene il rapporto annuale dell'Istat, secondo il quale la povertà assoluta colpisce tre volte di più i minori e i giovani tra i 18 e i 34 anni. Ritratto di un paese costruito sulla precarietà di massa, l'insicurezza sociale e contrattuale, le disparità crescenti dei redditi peggiorati dall'inflazione galoppante. E la politica polemizza ferocemente sul ruolo del reddito di cittadinanza nel 2020. Per l'Istat avrebbe impedito l'aumento di un milione di poveri. Il problema è che ciò è avvenuto nel 2021. Questo è l'inizio dell'analisi del rapporto Istat di Roberto Ciccarelli. La prima pagina poi del Manifesto continua con Lampedusa. Come ogni anno in questa stagione si riaccende il riflettore sul centro, sull'hotspot, in realtà centro di accoglienza un cavolo, di Lampedusa, che torna a essere strabordante di persone appena sbarcate. Come al solito le anime belle della politica si scandalizzano, addirittura arrivando a paragonare, questa cosa la trovo veramente agghiacciante, Lampedusa alla Libia. C'è stata una visita di alcuni parlamentari, tra cui l'imperituro Palazzotto e l'ex sindaca di Lampedusa. Si è espressa poi anche la ministra dell'interno Lamorgese. Ovviamente sono stati presi in blocco i tunisini che si trovano a Lampedusa e sono stati immediatamente trasferiti per un volo di deportazione che parte da Roma, perché ricordiamo che poi quando si chiede di svuotare Lampedusa ci si deve chiedere anche svuotare per portare le persone dove, perché molto spesso vuol dire svuotare per deportare. Ma comunque poi su questo magari ci torneremo leggendo questo articolo nelle pagine interne, ma in ogni caso sulla prima pagina quello che viene riportato è quanto segue: caos hotspot, oggi via in 600 a Lampedusa, trasferimenti a rilento, oltre 1800 persone nel centro di contrada Imbriacola, oggi via un terzo, sbarchi appena più alti del 2021, ma l'assenza di un meccanismo di soccorso in alto mare e i trasferimenti a rilento intasano l'hotspot. Palazzotto, PD, strategia finalizzata a favorire speculazioni politiche ed economiche. Va bene, andiamo avanti sempre con la prima pagina del manifesto. In taglio basso abbiamo una serie di notizie, abbiamo l'ordine esecutivo firmato da Biden per limitare il divieto all'interruzione volontaria di gravidanza negli Stati Uniti. Biden firma l'ordine per limitare il divieto in attesa di un congresso abbastanza coraggioso, abbastanza democratico da votare una legge federale sull'aborto. Ieri il presidente Biden ha firmato un ordine esecutivo per sostenere le donne che intendono abortire dopo la sentenza a shock della Corte Suprema. Questo è l'incipit dell'articolo di Marina Catucci, che andremo a vedere poi nella lettura delle pagine interne. Altre piccole notizie, altri piccoli titoletti riguardano il Movimento 5 Stelle, Conte valuta il salto all'opposizione, questo è un articolo di Giuliano Santoro. C'è poi la fantapolitica, quindi Andrea Carugati si interroga su un eventuale Draghi bis nel caso in cui 5 Stelle dovessero levare l'appoggio al governo Draghi, quindi Draghi bis, i dilemmi della crisi, idea Franco, quindi spunta il nome del ministro dell'economia come eventuale rimpiazzo di Draghi. Va bene, c'è poi l'archiviazione da parte, la richiesta di archiviazione da parte dei PM di Perugia dell'inchiesta sulla loggia Ungheria. Loggia Ungheria, il PM chiede l'archiviazione. Questo è un articolo di Mario Di Vito. Sulla colonna destra del manifesto invece ci spostiamo alla cronaca estera, diciamo, quindi abbiamo l'Ucraina, assedio al Donbass, pausa operativa russa prima dell'assalto finale, con soldati sfiniti dai combattimenti, costretta a rivolgersi ai volontari, Mosca ha deciso una pausa operativa prima dell'offensiva finale in Donbass. Intanto nel distretto di Severodonetsk si registra il primo atto ucraino di guerriglia clandestina. Questo era l'incipit di un articolo di Sabato Angeri. Per concludere sopra alla testata abbiamo un reportage che parla della siccità, il Po è in secca, gli agricoltori rischiano di perdere il raccolto, allevamenti intensivi sotto accusa, un reportage di Valerio Nicolosi. Per concludere veramente la prima pagina del manifesto ci spostiamo in Indonesia, dove si è tenuto il G20. Tra i due litiganti la Cina lavora dietro le quinte, il titolo di un articolo di Lorenzo Lamperti. Lavrov se ne va dal G20 di Bali e Blinken lo bacchetta, mentre Russia e Stati Uniti si scontrano a distanza sulla guerra in Ucraina, la Cina intesse rapporti, corteggia l'Argentina, si riavvicina all'Australia e lavora su Bruxelles per erodere il rapporto con gli Stati Uniti. Questo era la prima pagina del manifesto.
Io ora passerei velocemente a una mini rassegna di primi titoli che più o meno si rincorrono rispetto alle scelte. La Repubblica sceglie il tema del rapporto Istat e quindi della povertà e titola: non è un paese per bimbi. L'Italia, secondo l'Istituto di Statistica, si allarga la povertà e quindi crolla la natalità con un meno 12% sul 2021. Più single delle coppie con figli, un italiano su 4 over 65. Salgono le disuguaglianze per quanto riguarda giovani e donne, manco a dirlo. Questa appunto era Repubblica. Un titolo un po' diverso invece lo troviamo sul Fatto Quotidiano, che sceglie per il suo primo titolo una foto di Draghi e Scalzi, l'amministratore delegato di Eni, che nuotano in mezzo agli euro, e è un fotomontaggio ovviamente. Gas, 40 miliardi di extra utili, ma Draghi non li tocca. Si sta parlando ovviamente insomma, di quello che succede insomma, rispetto a alla mancata, secondo Virginia Della Sala del Fatto Quotidiano, alla mancata nuova tassa sugli utili per quanto riguarda l'energia. Protesti di Eni and Company e ricorsi. 40 miliardi di extra utili intatti. Extra profitti, tutti li nominano, nessuno li trova. L'attendibilità del loro calcolo è un mistero. L'unica certezza è che senza extra deficit da lì potrebbero arrivare i fondi per calmierare la corsa folle dei prezzi energetici che stanno facendo esplodere i costi delle bollette. L'ipotesi che la Russia chiuda definitivamente i rubinetti in autunno poi aumenta ancora di più la pressione. Per dare un'idea basta guardare quello che è successo la scorsa settimana. Per qualche giorno nella bozza del decreto bollette era stata prevista l'introduzione di un prelievo da luglio 2022 a marzo 2023 del 10% della differenza tra il costo di approvvigionamento medio del gas e il prezzo finale di vendita per società importatrici. Si trattava insomma di una ulteriore tassa sugli extra profitti di chi in prima fila, l'Eni, importa gas e grazie a contratti lunghi sta ottenendo incassi stellari. Il meccanismo è basico: per evitare il più possibile di dover ricorrere a scostamenti di bilancio si prova a coprire le norme tagliabollette o i contributi in aiuto alle famiglie con redditi bassi tassando i cosiddetti extra profitti, gli interessi delle compagnie. La norma avrebbe dovuto essere applicata ai contratti di importazione di lungo termine, non ha mai visto la luce, per la gioia, manca a dirlo, proprio dell'Eni, che in due trimestri ha dichiarato utili netti per 5 miliardi e 39 milioni di euro e con un aumento nettissimo rispetto agli anni precedenti. Quindi questa imposta è stata bloccata. Chi è l'autore, l'autrice di questo blocco non si sa, perché tanto questi fanno tutto senza che ci sia nessun tipo di dibattito, quindi neanche si racconta, ma questo è per quanto riguarda invece domani, domani titola su sceglie come primo argomento un argomento diverso da tutti gli altri giornali per la firma del direttore Stefano Feltri. Le banche europee sono le prime negazioniste della crisi climatica. La Banca Centrale Europea ha esaminato 104 banche europee. Il 60% non misura neppure i rischi climatici e continua a finanziare industrie inquinanti, ovviamente aumentando i rischi, aumentando l'inquinamento, non si tratta di rischi. Il messaggero ha una prima pagina veramente poco interessante. Il primo titolo è Conte minaccia 5 Stelle si divide. Poi c'ha una fotonotizia dedicata alla sfilata di Valentino dello stilista a Trinità de Monti. Poi abbiamo invece l'unico diciamo argomento che scelgono diverso dagli altri, taglio medio, la mossa anticrisi sui buoni postali, interessi quadrupli, cassa depositi e prestiti innalza il rendimento dallo 0,5 al 2% e questo è quello che interessa al messaggero rispetto alla crisi fantastico questa cosa del report Istat. Il messaggero riporta il fatto che gli statali sono troppo vecchi e questo coglie la redazione del messaggero. In taglio alto invece ci dà una notizia diciamo di ambito culturale, se non so, non credo che conoscano questa parola dove sono a Via del Tritone, però gli capita ogni tanto di cadere su degli argomenti. Hitler a Roma, le foto sottratte dell'incontro con Mussolini. Sequestrato a un collezionista un album di immagini uniche, non esistono negativi, della visita del dittatore nel maggio 38. I carabinieri restituiscono gli scatti all'Istituto Luce. Il direttore Bufalini, studieremo i reperti, poi una mostra. E detto questo io mi fermerei, metterei un brano musicale quando sono le 9:40 e poi torniamo prestissimo in voce. Thank you.
d'où il vient. Enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa. Et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Ton papa, dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas.
E allora ritorniamo in voce in questa rassegna oggi dinamicissima, veloce, in cui adesso passiamo alla lettura delle pagine interne. Comincerei con il manifesto, ritorniamo sul tema di cui accennavamo nella lettura della prima pagina, cioè la situazione nell'hotspot di Lampedusa, con un articolo di Giansandro Merli a pagina 7 del manifesto. Lampedusa, hotspot verso lo svuotamento dopo giorni di caos. Quest'uso della parola caos mi sembra abbastanza fuori luogo, non è una situazione inattesa, non è una situazione emergenziale, è l'ordinaria gestione delle frontiere nel sud dell'Europa, nel sud dell'Italia, ma comunque vediamo un po' che cosa racconta il manifesto. Potrebbero essere foto della Libia, ma no, è l'Italia, ha detto ieri l'ex sindaca di Lampedusa Giusi Nicolini a proposito di alcune immagini scattate nell'hotspot dell'isola. Spazzatura ovunque, bagni intasati, gente ammassata al sole, buttata per terra sui materassi. Il deputato PD Erasmo Palazzotto ha fatto sapere che nella struttura le persone dormono sulla propria urina, con servizi igienici implosi e blatte ovunque, e donne incinte e bambini sono a contatto con casi Covid accertati. Un'umanità di scarto a cui la dignità viene negata anche dopo aver rischiato la vita nel Mediterraneo. Fino a ieri erano oltre 1800 i migranti presenti nel centro, tra loro almeno 200 minori non accompagnati e 100 con i genitori. La capienza è di 350-450 persone. Il sovraffollamento della struttura rende impossibile l'accesso ai servizi di base e l'applicazione di misure minime di tutela per i minori. Non è possibile dividere gli adulti dai ragazzi o gli uomini dalle donne. La forte afa peggiora il quadro, siamo preoccupati, afferma Lisa Bieloglic, coordinatrice dell'intervento in frontiera di Save the Children. Oggi 600 persone saranno trasferite con la nave San Marco della Marina Militare Altre 26 sono già state portate a Roma e Pomezia con due voli charter, cittadini tunisini per i quali è pronto il rimpatrio. Domani invece altre unità di guardia costiera e di finanza dovranno completare lo svuotamento. Non c'è motivo di far arrivare l'hotspot al collasso, non capiamo cosa stia aspettando il Viminale a trasferire immediatamente tutte le persone e garantire la loro incolumità, attacca sempre Palazzotto. Viene il sospetto che dietro questa situazione si nasconda una precisa strategia finalizzata a favorire una speculazione politica ed economica. Loro ancora sospettano, cioè a me questa cosa mi manda fuori di testa, cioè sospettano che la gestione della frontiera e dell'immigrazione sia un business, cioè
lo sospettano ma non abbiamo le prove. Sono persone caute.
Non si sbilanciano. Il portavoce per il Mediterraneo dell'OIM, Flavio Di Giacomo, ha visitato Lampedusa giovedì scorso insieme a Chiara Cardoletti dell'UNHCR e Anna Riatti dell'UNICEF. L'allarme riguarda il sovraffollamento del centro, non gli sbarchi. I numeri sono contenuti, ma si concentrano su Lampedusa perché manca un sistema di pattugliamento in alto mare. Prima i migranti venivano soccorsi al largo e poi trasferiti in Sicilia, Calabria o dove c'era spazio. Adesso tutti quelli che riescono a sfuggire ai libici arrivano sull'isola e in pochi giorni l'hotspot si intasa, ci dice Di Giacomo, appunto, dell'OIM. Secondo i calcoli di Mediterranean Hope, che offre assistenza umanitaria al molo Favaloro, dove sono condotti i barconi, nella prima settimana di questo mese sono sbarcate sull'isola poco più di 1900 persone, 697 dalla Tunisia e 1212 dalla Libia. Lo scorso anno, durante tutto luglio, erano state 6000, con una media di 1500 ogni 7 giorni. Dall'inizio del 2022 gli sbarchi sull'isola hanno raggiunto quota 13220, nello stesso periodo del 2021 erano praticamente gli stessi. Sono numeri assolutamente prevedibili, si verificano ogni estate, non c'è alcuna emergenza ma solo mala gestione, continua sempre, continua l'operatore di Mediterranean Hope, Giovanni D'Ambrosio. Lampedusa non può essere il punto d'arrivo di tutti i flussi della rotta centrale del Mediterraneo, le persone dovrebbero essere trasferite il più presto possibile. Per il nuovo sindaco dell'isola, Filippo Mannino, si ripete quanto accade da 30 anni senza che sia cambiato nulla. Nelle ultime 48 ore abbiamo registrato arrivi massicci di migranti, mentre a causa del peggioramento delle condizioni meteo marine i trasferimenti sulla terraferma hanno subito un rallentamento. Il primo cittadino ha poi smentito il suo vice, Attilio Lucia della Lega, in merito all'incontro con la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, previsto per il 26 luglio. Secondo Lucia il ritardo sarebbe dipeso dal Viminale, ma Mannino ha chiarito di aver scelto lui quella data. Il leghista di Lampedusa ha anche fatto sapere di essere a stretto contatto con Salvini, che a breve dovrebbe fargli visita. Appunto, manca solo Salvini a Lampedusa a quanto pare, ma il leader del Carroccio non potrà andare oltre un selfie con un couscous di pesce e verdure e le solite dichiarazioni di facciata, proprio quelle che fanno più male alla causa dell'isola. Sono le narrazioni allarmistiche a impedire una gestione ordinata e strutturale dei fenomeni migratori, scaricandone il peso sull'ultimo anello della catena, Lampedusa. Questo era la situazione, l'articolo del manifesto che ci riporta un po' la situazione nell'hotspot dell'isola di Lampedusa. Rimaniamo su temi connessi, ma anche no in realtà, perché parliamo di riforma della legge sulla cittadinanza, ma per farlo ci spostiamo sul Corriere della Sera. A pagina 30 abbiamo un articolo di Goffredo Buccini, immigrazione 30 anni tra paure, proposte e diritti. Qui si ricostruisce un po' la situazione, diciamo il dibattito più che altro sulla riforma della legge sulla cittadinanza, che ricordiamo è del 92, quindi ormai di più di 30 anni fa, credo. Sì. All'alba dell'8 agosto, anzi di 30 anni fa. All'alba dell'8 agosto 91, porto di Bari, inizia così l'articolo di Goffredo Buccini, comincia lì la paura che condizionerà tutta la nostra normativa
e dagli alla retorica proprio
sui migranti e sui loro figli. Sì, quando si parla di immigrazione, di cittadinanza, spuntano sempre gli sbarchi delle persone dall'Albania, comunque, no?
Sì, perché vabbè, è un...
anche questa è stata la ferita iniziale.
È una sorta di giornalismo emozionale anche questo, perché insomma chi ha più di dai 40 anni in su se la ricorda quella cosa, e quindi si gioca un po' sempre sull'emozione, e poi si sospetta che ci sia un business. Credo siano un po' legate queste cose.
Comunque i due temi in genere sono questi. Vabbè, quindi è da lì che parte questa paura che condizionerà la normativa sull'immigrazione. Con la sua sagoma da gigantesco formicaio del mare, la nave albanese Vlora si staglia quella mattina all'orizzonte, sta per scaricare sul molo carboni quasi 20.000 disperati in fuga dai postumi del comunismo paranoico di Enver Hoxha.
E invece la democrazia non paranoica italiana li rinchiuse in uno stadio gettandogli il cibo dall'esterno dentro. Questo non era paranoia, però era tortura.
Secondo lo storico Valerio De Cesare, perché poi a me queste cose mi fanno imbestialire, sulla legge che viene fatta appositamente per normare la situazione, per regolare diciamo la situazione dei centri di accoglienza, la famosa legge Puglia, per gestire questa cosa, è stata utilizzata impropriamente per anni per regolare gli hotspot degli anni 2015 in poi. Quindi nel senso, non è che sono ferite, sono dispositivi che a un certo punto vengono introdotti per gestire quella che viene presentata come un'emergenza e che poi vengono ripetuti a nastro ogni volta che c'è da gestire una nuova situazione. Però va bene, secondo lo storico Valerio De Cesaris, in quel momento diventiamo consapevoli di vivere in un paese di immigrazione. Benissimo. Sarebbe ora. Due anni prima abbiamo trattato Jerry Maslow, scappato dal regime razzista sudafricano, come un marziano di cui disfarsi.
Diciamo, Jerry Maslow fu ammazzato.
Ricordiamo che fu il primo caso che venne trattato dalla cronaca di omicidio razzista in Italia. Va bene. La nuova consapevolezza conquistata non è però indolore. Per la prima volta gli italiani vedono profilarsi l'incubo dell'invasione. In quel 91 i profughi riempiono i nostri primi campi d'accoglienza e le nostre pagine di cronaca nera. Pochi opinionisti mantengono testa fredda e cuore caldo, tra loro Giuliano Zincone sul Corriere. Molti nella politica come nel giornalismo cavalcano invece l'onda dell'emotività popolare, sicché gli umori dell'opinione pubblica risultano assai peggiorati quando a febbraio del 92 si decide di riformare la legge sulla cittadinanza. I partiti, ovviamente assai sensibili, registrano il cambiamento e lo traducono in norme e codicilli. La vecchia legge risale addirittura al 1912, pensata per il paese di emigranti che fummo. Si tratterebbe adesso di cambiare punto di vista e di guardare un futuro, a un futuro in cui le nostre coste diventeranno polo d'attrazione per moltitudini. Ma non va così, perché la legge 91 del 92, assai condizionata da quegli albanesi che stanno scalando le classifiche nere degli stranieri denunciati. Allora, non è che la legge 92 era condizionata dagli albanesi, era condizionata dalla retorica razzista di alcuni partiti che erano diciamo animavano il dibattito politico dell'epoca, sfruttando strumentalmente ovviamente la diciamo retorica dell'immigrato criminale, perché messa così sembra che è colpa degli albanesi se hanno fatto una legge sulla cittadinanza di merda. Comunque nasce storta, assai favorevole ai discendenti degli italiani immigrati all'estero, molto restrittiva verso gli immigrati. Regaliamo la cittadinanza a persone che non hanno mai messo piede in Italia e neppure si esprimono nella nostra lingua, ma la neghiamo a ragazzi di seconda generazione, nati qui o cresciuti tra noi, che parlano il nostro idioma meglio di molti deputati e senatori, eppure vengono sospinti in un limbo nel quale possono vedersi respinta l'istanza se a 18 anni non sono in grado di dimostrare una residenza in Italia legale e ininterrotta. Sabrina Efionai, scrittrice di ascendenza nigeriana, nata e cresciuta a Castel Volturno, ricorda ore e ore all'ufficio stranieri per rinnovare il permesso di soggiorno sotto sole e pioggia. Io, bambina, all'università mi sono dovuta iscrivere come extracomunitaria, incredibile, dopo tutta la vita nelle scuole italiane. Oggi almeno 800.000 ragazzi e bambini, compagni di banco dei nostri figli, si trovano in queste condizioni, incastrati da quella legge nel 92 che, nota ancora De Cesaris, privilegia i vecchi principi dello ius sanguinis, che richiamano concezioni romantiche ottocentesche di nazione. Passano gli anni, cambiano le facce che ci fanno paura, dopo gli albanesi saranno i romani, rumeni, poi i magrebini, i centroafricani. Nel 2015 con Renzi a Palazzo Chigi il centrosinistra tenta di sterzare verso lo Ius Soli, il diritto stabilito.
Direi che fa finta di tentare verso lo Ius Soli perché no, ma infatti, non arriva nemmeno in aula la legge.
No, ma tra l'altro anche adesso sullo Ius Scholae la Lega ovviamente ha provato a intasare e intaserà la discussione con più di 1000 emendamenti, e Rigoletta dice: su questo non faremo un passo indietro, punto, siamo pronti a
e quindi
discutere.
Non passerà nemmeno esatto. La legge Brescia non sarà
esatto. Quindi nel 2015,
ma nel frattempo, perché questa dinamica succede su vari argomenti, si rovescia una valanga di merda sulle soggettività che sono interessate, perché poi il dibattito porta a dare molto spazio a tutta la violenza della Lega, di Fratelli d'Italia, eccetera eccetera, pur sapendo che tutto ciò non porterà a niente, perché i numeri parlamentari poi quelli sono.
Eh già, perché la maggioranza è una maggioranza quantomeno arlecchina, fatta di gente che pensa tutto e il contrario di tutto, ma comunque non pensa niente di buono, perché effettivamente questa riforma della legge della cittadinanza se ne parla, boh, è una legge del 92, più o meno dal 97, e comunque non si è mai arrivati a niente. Allora, questo articolo continua dicendo che poi gli attentati terroristici degli anni 2000, cita il Bataclan, hanno di nuovo sconvolto il dibattito, la paura decide per noi, vengono ricordate delle esternazioni di Calderoli che, su cui io sorvolerei, siamo all'oggi, così conclude quest'articolo.
Che esternazioni che fecero scoppiare sommosse in alcune parti del mondo, sì. Però quello poi continua a essere un politico degno di stima secondo i giornalisti.
Certamente. Quindi siamo all'oggi, nuovo giro, Ius Scholae, i sondaggi raccontano un'opinione pubblica meno spaventata, PD e 5 Stelle ci riprovano, dura che ci riescano, anche se la cittadinanza ai ragazzi sarebbe un ponte prezioso verso la generazione dei genitori e una liberazione per molte donne prigioniere di subculture eccetera eccetera, e anche se nel frattempo dal nostro primo babau gli albanesi ci è venuta una bella lezione, non solo si sono perfettamente integrati agli inizi della pandemia che piegava soprattutto l'Italia, il loro premier Edi Rama è venuto a offrirci medici infermieri.
Ma anche
bene.
Questa cosa della paura, io vorrei solo soffermarmi un attimo, la paura non è che nasce da sola. La paura viene costruita
dai media, dai politici,
dalle retoriche, altrimenti la paura non c'è, la paura si costruisce, e quelli sono stati proprio anni di costruzione della paura. Dopo, con i decreti sicurezza, ci si è proprio fatto, come dire, un percorso di dispositivi sulla costruzione della paura. Ora non ricordo chi l'ha scritto questo articolo, però insomma racconto un mondo che è molto diverso dalla realtà.
Goffredo Buccini.
Buongiorno, Goffredo Buccini.
Bene, passiamo a qualcos'altro di più interessante.
Passiamo all'Istat, direi. Voilà. Ai dati Istat, lo leggiamo dalle pagine della stampa. Povera Italia è il titolo. E si parla di un'Italia dove uno stipendio su tre è sotto i 1000 euro al mese. E per gli italiani, ci informa l'Istat, nelle ultime settimane la paura per il lavoro ha superato quella della guerra. Questo perché dopo due anni di pandemia, nonostante la ripresa importante dell'economia e consistenti interventi del governo a sostegno di famiglie e imprese, tutte le disuguaglianze sono diventate ancora più forti, perché evidentemente questa ripresa non riguarda le classi sociali più basse, ma riguarda giusto appunto quelle più alte, che sembrano molto meno preoccupate, e aver trascurato i problemi pregressi ha finito per esacerbare ancora di più le disuguaglianze. Si parla appunto che in una fase di inflazione galoppante si vedono aumentare la precarietà del lavoro, calare il livello dei salari, aumentare il livello di povertà delle famiglie, nonostante l'argine del reddito di cittadinanza che ha salvato, è un virgolettato, 1 milione di famiglie. Sul fronte demografico l'Istat conteggia 658.000 persone in meno a causa del crollo dei matrimoni e delle nascite. Sono cresciuti i giovani stranieri nati in Italia e stima l'Istat, per effetto dello Ius Scholae, oggi potremmo contare 280.000 nuovi italiani, che però non ci sono, perché lo Ius Scholae, come abbiamo appena detto, non è una legge. C'è una precarietà da record. Nel corso del 2021 il mercato del lavoro è tornato a livelli del 2019, ma è cambiata in maniera significativa la sua composizione. In particolare è aumentata la quota di lavoro precario. Sono peggiorate nel complesso le condizioni di lavoro. Il lavoro standard, dipendenti a tempo indeterminato e autonomi con dipendenti, entrambi con orario a tempo pieno, è calato verticalmente al 59,5, cioè un lavoro dipendente a tempo pieno ce l'ha il 59,5% delle persone che lavorano in Italia in questo momento, un dato direi piuttosto significativo. I lavoratori indipendenti sono progressivamente diminuiti dagli anni 90 a oggi. Negli anni progressivamente aumentata la quota di occupazioni di breve durata, che insomma quello è il retro della medaglia ovviamente. Poi si parla dei salari disuguali. Il risultato è che con circa 4 milioni di dipendenti nel settore privato, il 29,5% del totale, quindi c'è da dire che di quel 60% che ha un lavoro dipendente a tempo indeterminato, metà sono dello Stato. L'altra metà, un pochino meno, il 29,5% sono nel settore privato e percepiscono una retribuzione teorica lorda annua inferiore a 12.000 euro. Sono quindi classificati a bassa retribuzione annua. Mentre per circa 1.300.000 la retribuzione è inferiore a 8,40 euro l'ora. Tra questi quasi 1.000.000 percepiscono meno di 12.000 euro l'anno e meno di 8,40 euro centesimi l'ora. E questo poi dice l'emergenza famiglie, è anche inutile che ve la legga perché è come dire conseguente al problema dei redditi. Tito Boeri viene intervistato, l'ex presidente dell'INPS. Tito Boeri parla di qualunque cosa sostanzialmente, questo sarebbe un pochino più il suo. Reddito di cittadinanza fondamentale, subito una legge sul salario minimo. Poi si commenta questa situazione a pagina 27 Chiara Saraceno, che pare essere l'unica sociologa che c'è in Italia, perché diamo parola solo a lei, ma vi leggiamo, lei dà questi dati che poi vengono presi da una fanno parte di una del quinto round di un'indagine che va a misurare le condizioni di vita e lavoro in Europa su vivere, lavorare e Covid-19. E per sapere questo bisogna leggere il commento di Chiara Saraceno a pagina 27, perché il giornalista invece a pagina 12 non lo dice. Chiara Saraceno mette a fuoco due punti: uno, la netta diminuzione della fiducia dei cittadini europei nei loro governi, nella polizia e nei media. E dice: tradizionalmente la fiducia dell'istituzione è più bassa tra le persone che hanno difficoltà economica. Badati. Adesso però l'area della sfiducia si allarga anche perché si allarga l'area di chi è in difficoltà, ma non solo, lei dice, contribuisce al diffondersi della sfiducia anche l'abitudine a utilizzare i social come fonte prevalente di informazione. Secondo punto preoccupante, secondo Saraceno, l'entità dei bisogni sanitari non soddisfatti a motivo della pandemia. Nonostante nel 2021 e soprattutto nel 2022 ci sia stato un recupero man mano che diminuiva l'emergenza epidemica, la quota dei bisogni insoddisfatti rimane elevata, riguardando in media una persona su 5, ma con grandi differenze tra paesi. In Italia riguarda il 16%. Nel caso del disagio mentale, che peraltro è aumentato in seguito della pandemia e delle costrizioni da queste imposte, il bisogno insoddisfatto è persino aumentato tra il 21 e il 22. I giovani sono stati coloro che hanno conosciuto il maggior aumento di disagio mentale durante il periodo più acuto della pandemia, perché sono stati più colpiti dalle restrizioni. La percentuale di chi ha dichiarato di non trovare aiuto, pur scesa dal 62 del 2021 al 49 del 2022, rimane altissima. C'è il rischio che, non trattandosi di una patologia chiaramente come identificabile come medica, ne venga sottovalutata la serietà e la necessità. Da questo passiamo direttamente sempre sulle pagine della Stampa a parlare proprio di Covid. Covid, 9 regioni tornano a alto rischio. L'Istituto Superiore di Sanità, la contagiosità rallenta, picco più vicino. I nuovi casi giornalieri restano sopra 100.000. Il ministro della Salute Speranza dice serve prudenza. Prudenza e speranza, direi, tutte e due. C'è questo dibattito tra Andrea Crisanti e Walter Ricciardi. Il microbiologo Crisanti: lasciamo che il virus circoli tra i giovani, proteggiamo i più fragili. E mentre Ricciardi appunto dice no, bisogna assolutamente aumentare le restrizioni eccetera, lasciare correre i contagi è una follia senza fondamento, in Gran Bretagna ha fatto solo danni.
Ma non ti sembra che questo dibattito ci sia già stato?
No, questo dibattito sì, c'è stato per mesi, direi, però adesso se ne riparla. Vabbè. Io dalla Stampa chiudo.
E rimaniamo, anzi no, andiamo fuori dai confini del nostro paese e raccontiamo un attimo più nel dettaglio in cosa consiste questa proposta di Biden per aggirare, diciamo, comunque mettere una pezza, ecco, a questa sentenza della Corte Suprema americana. Lo facciamo dalle pagine del Manifesto anche in questo caso, con un articolo di Marina Catucci, corrispondente da New York. Diritto all'aborto negato, Biden ci mette una pezza, appunto, dopo la sentenza della Corte Suprema, ha firmato un ordine esecutivo per sostenere le donne. Joe Biden ha firmato ieri un ordine esecutivo per garantire il diritto all'aborto negli Stati Uniti a 2 settimane dalla decisione della Corte Suprema che ha cancellato la sentenza del 73 Roe versus Wade, che assicurava a livello federale il diritto a interrompere una gravidanza. Per l'alta corte, a maggioranza ultraconservatrice, il diritto all'aborto è a discrezione dei singoli stati. Nella metà del paese, dopo la sentenza, sono entrate subito in vigore leggi restrittive che lo limitano o lo cancellano del tutto. Prima di firmare il decreto, Biden si è impegnato a porre il veto a qualsiasi ulteriore restrizione all'aborto che potrebbe arrivare in caso i repubblicani dovessero prendere il controllo del Congresso dopo il voto di midterm di novembre. Finché sarò presidente, non accadrà, metterò il veto, ha detto Biden, aggiungendo che il modo migliore per difendere questo diritto è sancirlo con una legge approvata dal Congresso che firmerebbe all'istante, perché non possiamo permettere a una corte fuori controllo di limitare le libertà. La sentenza, ha detto Biden, è una sfida alle donne d'America ad andare a votare per restaurare i diritti che sono stati tolti. Ha poi espresso la speranza che a novembre le donne votino in massa per riprendersi i diritti. Non credo che la corte, come del resto i repubblicani che per decenni hanno spinto la loro agenda estremista, abbiano la più pallida idea del potere delle donne americane, ma stanno per scoprirlo. Queste le parole fastidiosissime di Biden. La mossa di ieri è ciò che gli attivisti chiedevano dal giorno della sentenza, come atto dovuto da parte di un presidente democratico e come mossa politica in grado di motivare la base a votare e votare in massa, come chiedono i democratici per le elezioni di novembre. Quando c'è un'amministrazione democratica, se le piazze non vengono ascoltate si svuotano e poi si svuotano i seggi, aveva detto durante un'assemblea Andrea Hernandez, 66enne newyorkese, attivista di Planned Parenthood. L'ordine esecutivo garantisce la libertà di movimento da uno stato all'altro per le donne che intendono abortire, potenzia tutti i servizi di assistenza, sia medica che psicologica, istituisce cliniche mobili vicino ai confini degli stati che limitano l'accesso all'aborto e formalizza istruzioni per i dipartimenti di giustizia e salute per consentire alle donne di accedere con più facilità ai farmaci abortivi approvati dall'Agenzia Federale del Farmaco. La Casa Bianca ha anche affermato di voler reclutare avvocati che forniscano assistenza legale pro bono, quindi diciamo gratuitamente, alle donne e agli operatori del settore, e di avere avviato una task force interagenzia che coordini gli sforzi federali per salvaguardare l'accesso all'aborto. Il decreto comprende anche una richiesta alla Federal Trade Commission, agenzia indipendente che si occupa dei diritti legali dei consumatori, perché trovi soluzioni che proteggano la privacy di chi cerca informazioni online sull'assistenza riproduttiva. Biden ha parlato del diritto all'aborto come una questione che coinvolge sia la salute pubblica che i diritti civili. Chiedo al Dipartimento di Giustizia, proprio come ha fatto nell'era dei diritti civili, di fare tutto ciò che è in suo potere per proteggere queste donne che cercano di difendere i loro diritti. L'ordine esecutivo non include la richiesta dei governatori democratici di fornire risorse aggiuntive per l'aborto nei loro stati, né assistenza per le donne che per abortire devono affrontare un viaggio. Quindi bello tutto, ma non vengono dati i soldi per rendere l'aborto una possibilità praticamente percorribile da chi soldi non ne ha. Un grande classico, direi, su questi temi. Come vogliamo chiudere la lettura delle pagine
interne?
Direi
che passiamo alla cronaca di Roma.
Perfetto.
Velocemente partiamo da quella, come dire, per antonomasia, quella del Messaggero. Maltempo, 60.000 alberi a rischio. L'importante per il Messaggero è creare emergenza, però il tema è reale. Nubifragi e trombe d'aria hanno investito Roma e i castelli, fusti caduti e strade chiuse. Le piante malate e poco curate rischiano di crollare. Potature, nuovo piano da settembre. E speriamo che questo nuovo piano ci sia davvero, perché l'abbandono del verde romano e della pulitura anche delle strade, di spazzare le foglie quando cadono e quindi non intasare i tombini eccetera, è un problema molto serio, è una mala amministrazione che continua da tanti anni, ma è anche frutto di quella ossessione a tagliare i soldi sul pubblico. Ricordo solo che il servizio giardini del Comune di Roma aveva 1.200 persone che ci lavoravano, adesso si arriva a 200 compresi gli amministrativi. Come possano mantenere il verde non si sa. Oltre a questo, veramente poca roba sulla prima della cronaca di Roma del Messaggero. Macchinisti, contagi boom, ridotti i treni dei pendolari. Voleva mangiare gratis, devasta il bar, arrestato. Io non vi leggo l'incipit di questo articolo perché è vergognoso. Comincia con ancora lui, poi nome, cognome, provenienza geografica eccetera, additiamo il mostro. E poi si parla di bullismo, perseguitata dalle bulle, le ritroverà in classe. Si tratta insomma di fatti che accadono a scuola, ma insomma è una storia senza nessun contenuto sostanzialmente come viene raccontata, quindi è inutile che ve la relegga. Mentre mi soffermo su stasera al Circo Massimo in 70.000 per i Maneskin, vietato l'alcol al concerto. Ora c'è stato tutto un dibattito sul problema Covid e la soluzione alla fine è che è vietato l'alcol, che non capisco bene. Te lo capisci?
La connessione, dici?
Te capisci la connessione?
Non so.
Ci si avvicina
realtà,
di più con l'alcol?
No, in realtà non lo so. Io avevo sentito che era caldamente suggerito l'uso della mascherina. Forse se bevi ti lavi la... Non lo so, la mascherina.
Su questo è stato un dibattito talmente largo, diciamo, che su Domani, proprio sulla prima pagina, troviamo sui concerti ognuno decisa per sé ma non per gli altri, di Roberta Villa. Se tutto andrà per il verso giusto, vabbè, parla del fatto che sua figlia andrà a un certo concerto, ma a noi ce ne importa un po' pochino
della sua figlia,
sì, e perché gliel'ha regalato, l'ha comprato 2 anni fa, il concerto è stato rimandato eccetera eccetera, e quindi poi parla di tutto il cancan che si è sviluppato intorno al concerto dei Maneskin. Il rischio è dato da quelle poche decine che ci stanno intorno al concerto dei Maneskin, come al matrimonio della cugina. Siamo entrati in una fase della pandemia in cui è difficile appellarsi ancora a blocchi e divieti. Ognuno deve fare le proprie scelte e assumersi le proprie responsabilità. Accettare una situazione di potenziale contagio come un concerto o una festa significa mettere in conto, nella migliore delle ipotesi, la possibilità di perdere giorni di lavoro o di vacanza, non solo per la legge che chiede ancora ai positivi di isolarsi, ma anche perché l'infezione può provocare anche nei giovani un malessere di cui poi molti, ingannati da una certa narrazione ottimista e minimizzanti, restano sorpresi. Questa è sostanzialmente la posizione di questo editoriale, un po', vabbè, di Roberta Villa, che viene definita medico e giornalista. Tu hai un'altra cronaca locale?
Allora io passerei alla Corriere della Sera, che nella sua cronaca di Roma riporta una serie di notizie riguardanti principalmente la monnezza, rifiuti, il prefetto può sbloccare TMB e discarica, il comune attende l'ok su Guidonia Albano, quindi delle manovrette per risolvere la situazione che si è venuta a creare dopo l'incendio di, del TMB di Malagrotta. Le soluzioni, la discarica di Albano e il TMB di Guidonia, sono sul tavolo della prefettura, che a breve potrebbe sciogliere il nodo dell'interdittiva antimafia. Nel frattempo la città metropolitana, proprietaria della strada di accesso all'impianto di trattamento meccanico biologico a via dell'Inviolata, dovrebbe ripulirla dai rifiuti abbandonati e tappare le buche per consentire il passaggio dei mezzi pesanti. Quindi di base scaricare la monnezza in provincia, un grande classico. C'è poi la sentenza, la notizia della rimozione del sindaco di Latina da parte del TAR, elezioni da rifare per anomalie nel voto del 2021, quindi decadono il sindaco Damiano Coletta, eletto con la coalizione di centrosinistra, e l'intero consiglio comunale. C'è poi la sfilata di Valentino, che riempirà Trinità dei Monti. C'è lo sbrocco di Briatore contro Roma perché gli hanno levato l'acqua al suo locale Crazy Pizza. Ha parlato di cose da terzo mondo perché Acea gli ha mandato le autobotti, insomma, più o meno storie di ordinario capitalismo. Con le parole di Briatore. Passiamo poi degli incidenti stradali che sono avvenuti nella notte, ma invece poi c'è sulla colonna destra un aggiornamento sul processo relativo all'omicidio di Willy. C'è stato pochi giorni fa di Willy Monteiro Duarte, c'è stato pochi giorni fa la sentenza in primo grado, credo, all'ergastolo per i fratelli Bianchi. Che succede? Vengono raccontate una serie di cose collaterali del processo, anche poco interessanti, insomma, di fake news, eccetera. L'altra notizia è che però alla famiglia è stato accordato dal tribunale un risarcimento pari a un risarcimento provvisorio pari a 550.000 euro. E sui giornali si è ovviamente aperta una discussione, su alcuni giornali, forse l'ho letta solo io, perché comunque soprattutto su giornali online di analisi della cronaca giudiziaria, comunque si è riaperto un dibattito sull'ergastolo, sul carcere, sul giustizialismo, perché ovviamente poi quando ci sono questi casi di cronaca giudiziaria così forti, che smuovono così tante emozioni, come è stato l'omicidio di Willy e la brutalità della violenza che ne ha provocato la morte, c'è stato un coro di ovazione di fronte a un tribunale che in primo grado ha condannato due persone all'ergastolo. Di carcere torneremo a parlare intorno alle 11, quando ci collegheremo brevemente con un'avvocata per un aggiornamento sulla sentenza che c'è stata qualche giorno fa in Cassazione sul processo Scriptamanent, di cui abbiamo parlato nell'approfondimento sul 41 bis lo scorso sabato, credo, comunque non ricordo, poco giorni fa, di cui trovate il podcast sul sito di Radio Onda Rossa. Noi ci avviamo al primo collegamento.
Sì, leggo solo i titoli della cronaca romana di Repubblica, un po' per dire quanto non ci piace questo giornale. È tutto giocato su un'intervista a D'Amato, assessore alla sanità della regione, che però parla del PD sostanzialmente. D'Amato, basta Caminetti. Io non ho capito che vuol dire, forse tu me lo puoi spiegare.
No, non ne ho idea.
Sono anche andata a leggere l'intervista.
Ero rimasta ai condizionatori di Draghi, ma no, Caminetti
non ho
pronta.
Capito, neanche leggendolo proprio nella parte estesa, diciamo.
Cioè, ma i Caminetti quelli con la legna e il fuoco dentro? O le cose degli inceneritori? No, non lo so.
Dice assessore, il suo è un passo indietro, le hanno chiesto di farsi da parte, io ci sono, ma le primarie no? Sono d'accordo con quello che ha detto Enrico Letta, bisogna tenere unita la coalizione, capire come aprire esperienze civiche, altrimenti, come alle ultime amministrative, continuerà a votare meno di un elettore su due. Va rigenerata la passione per la politica, dalla sanità all'ambiente. Ho perso il punto
dei Caminetti,
evitare le primarie, si deciderà insieme. poi parlava e dice Zingaretti comunque ci ha portato fuori dal commissariamento della sanità, okay. Punto. Poi l'intervistatore parlava di Caminetti, punto. D'Amato, sono un uomo di partito, ero in un altro partito, in realtà le correnti non ne faccio parte, io non ho capito. comunque non importa, passiamo oltre, ti hai capito?
Ma Caminetti con la C maiuscola?
No, 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 Caminetti. Vabbè, non siamo abbastanza dentro evidentemente alla dinamica. Leggiamo invece che pronto soccorso al collasso, al 118 scoppia il caso staffette, tanto per dire la sanità, pompieri senza acqua, il caso finisce in Parlamento. E i Maneskin, zitti e buoni, parlano i Maneskin in taglio alto.
Parlano loro.
Sì, vabbè, è la citazione del titolo, quella roba lì. E poi a pagina 2, a Latina il voto è da rifare, il TAR dice sì al centrodestra, decade il singolo Coletta. Mi sembra l'unica notizia, c'è cioè in tutta questa, in tre pagine della cronaca di Roma. 10 e 20 minuti primi, ci fermiamo con la rassegna stampa, un brano musicale e poi torneremo a parlare di Giappone.